che riguarda le accuse rivolte anche da più parti, eventualmente gli operatori sanitari dell'ospedale di Codogno, che oramai è diventato un ombelico. Ora, pronto soccorso sono alla fine l'ultima porta d'accesso rimasta all'ospedale in un sistema di carenza, quindi il personale che lavora sempre in sottorganico, quindi che difficoltà poi a gestire in maniera corretta le volte anche le relazioni con le persone che poi dopo si presentano in ospedale, che vengano ora accusati di aver commesso l'errore, aver di conseguenza appunto sbagliato e causato in parte almeno la piccola epidemia, il piccolo focolaio che si è sviluppato intorno a quelle zone, io lo trovo abbastanza pesante, perché sono comunque lavoratori, che persone messe in costante burnout, che non ce la fanno più, vedono ogni persona che si presenta in pronto soccorso ed è un sistematico, questo non c'è un cazzo, ok? Nella testa dell'operatore purtroppo molto spesso passa quel genere di meccanismo, passa spesso anche all'interno dei medici, che magari tendenzialmente sono quelli che, facendo un esame obiettivo magari più approfondito, sono magari più attenti, invece no, passa comunque anche quello, per cui c'è in quel genere di luoghi di lavoro, piccoli ospedali all'interno degli ospedali molto spesso, in cui il personale è talmente esasperato oramai che se anche effettivamente dovesse aver commesso un errore di sottovalutazione, non è a mio avviso imputabile alla loro responsabilità. Tra virgolette, l'errore, non dico che viene indotto, ma sicuramente è in parte almeno provocato. Ecco.
Rispetto a un agente patogeno nuovo, a volte bisogna saper dire: noi sappiamo fino a questo, non possiamo prevedere cosa sarà, questo è, che non vuol dire siamo degli ignoranti, però bisogna saper dire anche quando questo è prevedibile e questo non è prevedibile. Abbiamo a che fare con qualcosa di nuovo e quindi risposte, eccessiva sicurezza, risposte troppo certe, così non fanno bene.
Faccio l'infermiere in un pronto soccorso di un ospedale pubblico milanese. È un ospedale dove non c'è un reparto di malattie infettive e dove però è un centro di riferimento per la terapia intensiva. In un'ottica di carichi di lavoro, effettivamente, cioè di quanto è pesante il lavoro adesso, visto che si legge spesso sui giornali medici e infermieri appunto in prima linea, si dice che trovano costretti a fare turni di sovraccarico eccetera eccetera, in realtà la situazione è così da tempo, cioè i pronto soccorso da sempre sono in una situazione di sovraffollamento, deficit di personale e ormai da diversi anni, con la chiusura anche di diversi servizi, sono un unico riferimento, e con l'allungamento delle liste d'attesa sono un riferimento per le persone che con la necessità di salute o bisogno di salute non sanno altrimenti a chi rivolgersi in tempi utili per avere una risposta.
Io sono medico e lavoro in un ospedale pubblico milanese dove esiste anche il servizio di malattie infettive, l'infettivologia, che in realtà è il servizio che sta soffrendo di più in questo momento, che ha richiesto uno sforzo maggiore. Gli altri internisti sostanzialmente sono sono stati caricati, perché tenuti a coprire quelli che erano i turni di guardia che erano coperti dagli infettivologi.
Si legge anche questo spesso sui giornali, dei pronti soccorsi che si sono svuotati grazie al coronavirus e le persone, soprattutto tanti operatori sanitari, si gongolano un po' nel dire: speriamo che le persone abbiano capito che effettivamente i servizi di emergenza e urgenza non servono per venire se c'ho semplicemente mal di schiena, ma per cose più serie. Viene detto, la verità è che le persone adesso non vengono in pronto soccorso, o quantomeno ci vengono spontaneamente in maniera più moderata, ma perché c'è paura di contrarre la malattia. I pronto soccorso in questo momento sono luoghi dove potenzialmente il virus è più probabile un eventuale contagio. Faccio un presupposto tra virgolette iniziale: non sono in una realtà in cui mi possa lamentare di mancanza di dispositivi di protezione individuale, o dove non lo so, non abbiamo la possibilità di distribuire sufficienti mascherine alle persone che si presentano da noi o altro. Qui la reazione, meno degli ospedali, dovrebbe essere di cercare di contenere il più possibile. Le pratiche da mettere in campo sono un po' sempre le stesse, ma non per chissà quale ragione, ma perché di questa epidemia ancora attualmente si sa ben poco. Non si è, c'è notizie di questi giorni, probabilmente le prime persone infettate, magari anche decedute a causa del coronavirus, sono anche precedenti a quelle attualmente studiate. Per cui in una situazione in cui si conosce davvero poco, l'unica manovra da fare è quella di cercare di prevenire il più possibile intanto il contagio del lavoratore e in secondo luogo il contenimento migliore, almeno all'interno dei nosocomi, di persone che si presentano con che sono potenzialmente infette. No, è stata sicuramente un'assente preparazione del personale su come effettuare, cioè se ti faccio un esempio, a parte io e un'altra mia collega che ha fatto uno studio, ha fatto un master di medicina tropicale, nessuno aveva mai provato una vestizione del genere, ok? Quindi, che non è una cosa semplice, sembra una stronzata, però non è così immediato, perché non è solo la vestizione la cosa importante. Se tu effettui in maniera errata la vestizione, quando ti spogli, che è lì il momento in cui ti contagi, se l'hai fatta sbagliata aumenti abbastanza in maniera importante il rischio di contagio, considerando che quando tu entri nella sala di un malato fai comunque delle procedure, un tampone orofaringeo, nasofaringeo, esami del sangue, comunque qualcosa che nell'aria, diciamo, che i microorganismi li rilasciano.
Fare un tampone non è così facile, cioè è una procedura che richiede del tempo, è una procedura che richiede del tempo, che richiede che ha dei costi, richiede del tempo, e soprattutto non si può fare a tutti, perché la metodica è una metodica complessa.
Questa cosa è adesso, effettivamente, negli ultimi giorni è in atto, per cui ci sono dei percorsi dedicati per le persone che si presentano in pronto soccorso e hanno determinati sintomi, che non sono quelli di spazi all'interno del pronto soccorso, ma sono altri spazi dedicati che sono stati ricavati appositamente. Diciamo che ci si è arrivati a questo punto in maniera magari non pronta, non immediata, e anche con un po' una schizofrenia iniziale, per cui ogni giorno prima di arrivare al lavoro dovevi guardare la corrispondenza telematica, le mail, per vedere gli aggiornamenti dei protocolli, di come dovevi comportarti, di quali dispositivi utilizzare, eccetera eccetera, che è una cosa che ha davvero non ha davvero senso. Una questione che mi viene in mente, detto ciò, cioè, penso che in Lombardia le situazioni veramente un po' più critiche che ci sono attualmente sono quelle degli ospedali, appunto, di Cremona, Lodi, quindi quelle attorno alla zona un po' più coinvolta. Ma perché? Perché negli anni si è subito un continuo depauperamento delle risorse degli ospedali pubblici, quindi sempre meno persone, sempre meno lavoratori, intendo. Un aumento comunque della popolazione anziana, per cui in realtà gli afflussi negli ospedali aumentano col tempo, e la conseguenza è che ora alcuni di questi ospedali non sono, a mio avviso, effettivamente al collasso come gridano i giornali, però sono sicuramente in seria difficoltà, a tal punto da trovarsi la necessità di chiedere assunzione di personale direttamente all'ospedale di Lodi si gongolavano che alcuni medici che erano in pensione sono già resi volontari, disponibili, che senso ha con tutte le persone che tra l'altro cercano lavoro anche in quel campo. Però non si affronta il fatto che queste carenze non è che avvengono, cioè queste carenze c'erano già, questa epidemia è semplicemente stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tutto il panico che c'è ora in Regione Lombardia, ma in generale in Italia, sulla questione: oh mio Dio, basteranno i posti di rianimazione per tutti i contagiati? Qual è la causa della carenza di questo genere di posti letto? La causa è il fatto che comunque i posti letto vengono chiusi, gli ospedali vengono accorpati, succede in continuazione negli anni, e questa cosa ha creato una riduzione della disponibilità dei posti letto per persona che è in continuo calo, ripeto, controtendenza tra l'altro rispetto al buon senso, dove invece vede una popolazione che invecchia e che ha sempre più bisogno.
Il problema in questo periodo è che si è andati a rendere ancora più drammatica una situazione che era già di sofferenza, nel senso che per esempio in medicina interna siamo costretti a fare numerose ore di straordinario semplicemente per coprire quello che è il servizio di routine. Quando c'è un'emergenza, questa richiesta sale oltre anche oltre un certo livello, però di fatto noi medici, ma anche gli infermieri, siamo praticamente costretti sempre a fare straordinario perché i numeri sono ridotti rispetto a quelle che sono le esigenze del servizio. Il servizio che significa turni, ma anche reparto, day hospital, ambulatori, tanti servizi divisi tra poche persone significano un carico di lavoro enorme.
Le persone che al momento si trovano a fare veramente tanti straordinari in più, sembra la paradossale, ma è l'impresa di pulizie. Le pulizie, tu le chiami a reperibilità una tantum per sanificare il locale di isolamento in situazioni normali. In questo caso, praticamente, questa notte hanno sanificato il locale di isolamento, penso, una ventina di volte.
Che da noi c'è la gestione diretta da parte dello specialista infettivologo dei casi sospetti. Il reparto di malattie infettive è stato svuotato da tutti i pazienti che, pur avendo una malattia infettiva, non necessitavano di isolamento e non avevano una diagnosi di sospetta infezione da coronavirus, e sono stati divisi nelle medicine. Abbiamo una rianimazione, anche quella è stata interessata da alcuni casi. E la cosa che praticamente è stata bloccata è stata l'attività di gestione delle altre patologie. Ci sono anche delle patologie, per esempio, che pur non richiedendo dei ricoveri in urgenza necessitano di controlli clinici anche complessi, magari in cui sono necessari dei ricoveri ordinari per delle procedure, e questi sono bloccati, e questo è un grosso problema, anche perché peraltro in questo momento si è cercato di svuotare per far posto ai pazienti col coronavirus tutti i reparti, ma al momento siamo lontanissimi da una saturazione, quindi abbiamo bloccato delle iniziative dei percorsi di cura, magari non urgenti, però assolutamente essenziali per malati cronici, per tenere liberi alcuni reparti che al momento non sono ancora completamente pieni. Quindi c'è un problema di sofferenza anche non solo per quel che concerne l'emergenza in sé, ma anche tutto quello che sta intorno, perché sono una serie di percorsi diagnostici e terapeutici che vengono rinviati a data da destinarsi, parlando di patologie che sono gravi, perché sono malattie croniche, anche se magari non hanno una problematica di tipo urgenza-emergenza. Questo è l'altra cosa che forse si nota meno, ma che comunque poi alla fine ci troveremo ad affrontare appena l'emergenza cala. In questo momento chi affronta questa cosa sono strutture di tipo pubblico. Non so, sentivo che avrebbero dato alcune strutture private dei medici di supporto, però non mi risulta che ci sia nessuna struttura privata che sia in prima linea su questi aspetti qua.
Anzi, cioè, alcune strutture private con tutta questa questione dell'emergenza coronavirus fanno le mani, nel senso, tutte le visite ambulatoriali, percorsi diagnostici e terapeutici che vengono a mancare, chi può permetterselo lo va a fare nel privato accreditato, lo va a fare nel privato calmierato, se sono semplicemente delle visite, ma tutte quelle che erano anche magari delle prime visite, tutte quelle situazioni che incorrono in questi mesi, che non riescono a trovare una risposta diretta negli ospedali pubblici, la trovano tranquillamente in Lombardia nel privato, che di conseguenza, ripeto, da un certo punto di vista starà anche guadagnando, perché tutti i vari piccoli centri diagnostici sono quelli che vanno a sostituire in questo momento quello che il pubblico non riesce più a offrire, perché percorsi diagnostici e terapeutici sono fermi. Dall'altro ci sono anche grossi ospedali o grossi gruppi ospedalieri che invece ne vedono l'opportunità. Un esempio, l'accreditamento richiesto da alcuni ospedali privati anche di Milano di alcuni posti letto, per esempio in terapia intensiva, magari di isolamento, alcuni posti di infettivologia che non avevano mai avuto, li richiedono basandosi ovviamente sulla questione dell'emergenza, quindi senza rispettare tutti quei criteri che in genere vengono rispettati per l'accreditamento di posti letto. Soprattutto se poi questi posti letto verranno accreditati ora per l'emergenza, in un futuro cosa succederà? Quei letti resteranno, non resteranno? C'è una situazione per cui gli ospedali pubblici in Lombardia continuano costantemente a diminuire la loro capienza di letti, gli ospedali privati l'aumentano, anche quelli accreditati, che di conseguenza poi rientrano col Servizio Sanitario Nazionale. E già all'attuale Il fondo sanitario regionale che viene distribuito tra i vari ospedali che eseguono prestazioni di diagnosi e cura è per ora non ancora in grossa parte, però è comunque in maggioranza verso il privato in Lombardia rispetto verso il pubblico. Questa è un'opportunità ulteriore per il privato, da un certo punto di vista, di approfittarne con la scusa del noi aiutiamo il servizio pubblico a fronteggiare qualcosa che da solo poverini non ce la fanno, ok? Arriva il privato salvifico e, utilizzando anche questo meccanismo, riesce a guadagnare ulteriore disponibilità di posti letto a discapito ovviamente del servizio pubblico, avendo poi dopo in futuro anche maggiori possibilità di guadagno.
L'obiettivo di tutta una serie di politiche sanitarie era quello di dividersi una torta di soldi e di affari, mentre invece rimaneva lontano il discorso di dare una copertura assistenziale, ragionare su un problema di bisogni e di... Io penso sia questo il grosso dell'insegnamento che ci viene da questa cosa, nel senso che è facile, ci si è sciacquati sempre la bocca sulla sanità lombarda, che è una sanità eccezionale, che è una sanità che viene cercata. Certo, ci sono delle strutture probabilmente anche molto competenti, dotate di grossa efficienza, di grosse capacità, però non dobbiamo dimenticare che accanto a questa situazione qua ci sono dei tempi di attesa inaccettabili, ci sono dei servizi completamente scoperti, c'è una medicina di base che mi sembra abbastanza allo sbando, e quindi ci sono tutta una serie di carenze che non sono mai state valutate, che vengono fuori adesso che c'è questo stress test. Però c'erano e alcuni di noi lo hanno sempre sostenuto.
Si diceva nella riunione qua volta scorsa, un infettivologo che era in collegamento telefonico con noi, perché purtroppo per questioni di lavoro qua non riesce a trovarle, quindi è costretto ad andarsene anche solo dall'altra parte in Italia. Diceva giustamente: le epidemie non si curano con i militari, si curano con i sanitari, mentre attualmente l'istituzione, lo Stato, sta mettendo in campo quasi, soprattutto in certi luoghi, più misure restrittive di altro stampo che non di stampo sanitario. Cioè, in stampo sanitario l'unica cosa che ancora, anche tra l'altro a nostro avviso non corretta, però viene ancora percepita come quello che è coercitiva, è il trattamento sanitario obbligatorio in psichiatria. Tutto il resto non lo è. Cioè, c'è un problema di fondo, che anche queste sono robe che ci si porta dietro da diverso tempo, che è una continua impoverimento delle conoscenze delle persone, del proprio corpo, della propria salute, del proprio benessere, e una conseguente ipermedicalizzazione, perché chi non conosce se stesso tende a voler cercare qualcuno che invece magari sa spiegargli qualcosa di come funziona il suo organismo per avere risposte. Tutti questi meccanismi come dire, portano poi le persone, quando si trovano di fronte a un qualcosa dove anche gli esperti creano confusione, perché soprattutto all'inizio c'è stata sfilza di virologi, epidemiologi, laboratoristi, microbiologi, cioè chiunque diceva la sua, e tra l'altro nessuno che aveva quel minimo di senso da dire sì, ma quello... Cioè, perché dicono tante cose diverse? Perché ognuno, per quanto, cioè, perché anche la scienza risponde a degli interessi che sono politici, che sono economici, di conseguenza ognuno poi risponde al suo piccolo interesse e porta la sua piccola versione. Però questa ulteriore confusione cosa ha generato, se non unicamente poi quello che è in uno stato di, ripeto, mancanza di consapevolezza, di impoverimento delle conoscenze anche di campo, cioè di salute pubblica, tra le persone, portano poi purtroppo al panico. Per cui anche quelli che vengono a, cioè a volte i miei colleghi che tra virgolette prendono in giro quelli che si comprano la mascherina, che prendono la mascherina sbagliata, che fanno su, che fanno giù, ma Cristo Dio, sono spaventati, cioè perché non sanno nulla di quello, cioè, e le poche informazioni che gli arrivano sono, ripeto, confuse, e molto spesso l'unica cosa che in un contesto, tra l'altro, di quello che ti dicevo prima, di ipermedicalizzazione, per cui non sai più a chi rivolgerti, a cosa rivolgerti, e provi la qualunque. Cioè la mascherina è diventata una specie di talismano.